Ave Maria, buona serata a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio, benvenuti alla puntata di oggi del Matrimonio Cristiano. E, cari amici, abbiamo dedicato alcune puntate al tema del 68 e a cercare, al tentativo di comprendere come la crisi profondissima, gravissima del matrimonio cristiano sia in modo particolare proprio a partire da questa data carica di un valore simbolico immenso. In questa puntata riprendiamo e concludiamo le nostre riflessioni per poi tornare dal prossimo incontro a compiere un cammino, diciamo, di approfondimento ulteriore del matrimonio cristiano propriamente detto. Cari amici, voi vi rendete conto che in un certo senso tutto ciò che diciamo in positivo del matrimonio cristiano è uno sforzo di mostrarne la grandezza contro l'azione di sfiguramento, di distruzione, di occultamento condotto negli ultimi 50 anni. Riprendiamo le nostre riflessioni analizzando il 68 dal punto di vista delle grandi strategie che vengono condotte in quegli anni per sovvertire appunto le società occidentali. Le società occidentali sono l'epicentro del 68, anche se poi ci sarà un riflesso di esso anche in altre parti del mondo. E partiamo facendo osservare come proprio con gli anni 60, e in particolare la fine degli anni 60, si è affermato uno strumento di comunicazione sociale rivoluzionario che ormai è presente in tutte le case, cioè la televisione è diventata uno strumento di massa, uno strumento ormai presente in tutte le famiglie italiane e non solo all'interno delle case, ma presente anche in luoghi pubblici, bar, ristoranti, alberghi. E è uno strumento che opera da subito in base a palinsesti, quindi a processi di trasmissione che agiscono a ritmo, diciamo, continuato, senza soste, senza interruzioni, inondando popoli interi di messaggi che quasi da subito si manifestano in tutta la loro carica o direttamente o indirettamente anticristiane. È soprattutto attraverso la televisione che fra anni 70 e 80 si completa il processo di aggressione e distruzione dell'immagine del matrimonio cristiano. Abbiamo già fatto notare come già nel romanzo, nei fumetti, nei giornali, nelle riviste, nel cinema di questi anni si celebrano tutti i vizi possibili e viceversa si degradano scientificamente i valori più tradizionali e più legati a una visione cristiana della vita. Ma se già cinema, musica leggera, riviste, giornali hanno fatto moltissimo in vista di una degradazione del matrimonio cristiano, è evidente che la televisione, penetrando letteralmente in ogni famiglia e dominandone lentamente la vita, per cui diventano tristissimi ma costanti immagini quella di una famiglia riunita costantemente, magari nei momenti più importanti, ad esempio il pranzo, la cena, quando appunto dovrebbe cementarsi l'unione fra i membri della famiglia, riuniti invece e ipnotizzati dalle trasmissioni televisive. La televisione invade in particolare anche la domenica, ci saranno poi famose trasmissioni che occuperanno quasi interamente il pomeriggio della domenica e in questo modo, insieme allo sport di massa che cresce come influenza in modo sempre più violento nella seconda metà del Novecento, la domenica stessa, anziché essere appunto il giorno del Signore, tende a essere sempre più laicizzata, secolarizzata, resa momento indifferente dal punto di vista religioso. E la televisione concorre a svolgere questo ruolo. Questi anni che sono gli anni della contestazione, gli anni dove sembrava impossibile essere professori o studenti universitari, essere giornalisti o intellettuali, romanzieri o registi senza essere sostanzialmente vicini alla sinistra dal punto di vista ideologico. C'era stata una profonda occupazione degli spazi culturali in Italia da parte del Partito Comunista e degli altri partiti di sinistra, e c'era una profonda egemonia delle ideologie progressiste, appunto, nel mondo scolastico, nel mondo universitario, nel mondo della stampa e dell'editoria. E in questo contesto si propone un preciso valore, ovvero tutto ciò che ferisce, offende, tradisce i valori e i principi che governavano il rapporto fra i sessi fino appunto al 68, diventa un disvalore, diventa il segno di un atteggiamento psicologico e culturale borghese. Questa parola, la parola borghese, vi ricordo che a partire dal 68 diventa un temibile insulto, di poco inferiore per gravità all'accusa di essere fascisti. Ma in sostanza tutti i valori appunto cosiddetti borghesi vengono sottoposti a una critica dissacrante e messi alla berlina in ogni modo e con ogni strumento. Dunque, nella mente soprattutto dei più giovani, di coloro che hanno 17, 18, 20 anni, durante l'età della contestazione, il matrimonio viene legato simbolicamente a un disvalore, viene legato a tutto ciò che è passato, che è superato, che riguarda la generazione precedente. E viceversa, se il matrimonio è un disvalore e significa manifestare una mentalità ristretta, bigotta, conservatrice, legata a valori appunto inattuali, l'opposto, ovvero la convivenza, il libero amore, l'unirsi, diciamo, in relazioni affettive non regolate da alcuna norma e non finalizzate al matrimonio, diventano appunto valori. Cioè inizia a affermarsi nel mondo giovanile di allora e quindi nel mondo di coloro che avranno 30, 35 anni, a metà degli anni 70, inizia ad affermarsi l'idea che un atteggiamento progressista, illuminato, aperto, al passo coi tempi, disprezza il matrimonio, disprezza la stabilità del matrimonio, disprezza la fedeltà matrimoniale, e si inizia a pensare la liberazione che la rivoluzione del 68 promette come coincidente con una completa libertà in campo affettivo, sentimentale e sessuale. È chiaro che questo dinamismo sociale e culturale opera in modo pervasivo attraverso la molteplicità di canali che abbiamo prima appunto messo in luce, e il degrado del matrimonio come forma piccolo borghese, un po' volgare, di arretratezza culturale, si accompagna ovviamente anche alla demolizione dell'idea che comunque il rapporto fra i sessi e il matrimonio in particolare ha come fine essenziale la generazione di prole. Dunque si ha una completa sovversione dell'ordine cristiano, in due passaggi tra loro strettamente congiunti. Il primo, pensare come vero un rapporto affettivo sentimentale solo se non incardinato nel matrimonio, e questo porta a un crollo, fra l'altro, della morale pubblica, apocalittico, in pochissimi anni, soprattutto fra gli adolescenti, fra i giovani, i costumi mutano rapidamente e appunto si diffonde una sorta di frenesia, quella descritta dal tragico Euripide nelle Baccanti, dove un intero mondo, in particolare il mondo femminile, sembra preda di una sorta di follia che spinge a pensare come vera l'esistenza solo se abitata e quasi, diciamo, trasfigurata completamente dal cedimento più pieno a ogni pulsione, a ogni sentimento, a ogni passione. Ma all'interno di questa rivoluzione, quindi liberazione come liberazione affettiva, sentimentale, sessuale, da qualunque norma morale e da qualunque uso custodito dalla tradizione, si accompagna a quella ancora più grave perché pensa il rapporto affettivo e sentimentale o le relazioni sessuali come totalmente svincolate dalla generazione di prole. E dal 68 in poi, fra anni 70 e 80, non a caso si ha un crollo violentissimo e molto rapido del tasso di fertilità femminile, quindi del numero di donne, di figli per donne in età fertile, che precipita in pochissimo tempo molto al di sotto di quel livello che va raggiunto attorno al 64-65. Quindi la sovversione è completa e dobbiamo dare un nome al processo che stiamo descrivendo, dobbiamo cercare di capire diciamo il volto più profondo di questo processo. E c'è un solo termine che sintetizza perfettamente la vera natura del 68, e questo termine è appunto rivoluzione. Il 68 è una vera rivoluzione, una rivoluzione perfettamente coerente con le grandi rivoluzioni che l'hanno preceduta, quindi con la rivoluzione francese, con la rivoluzione bolscevica, una rivoluzione che però opera su un piano ancora più profondo delle precedenti, cioè sul piano della identità della persona. E come ogni rivoluzione, anche la rivoluzione del 68 è una rivoluzione che propone se stessa come un taglio netto, violento con il passato. La rivoluzione è quella patologia sociale, culturale, perché di fatto è un fenomeno che potremmo definire patologico, in cui si pensa follemente come autentica la propria realtà di processo rivoluzionario, come virtuosa, proprio in quanto rottura drastica, drammatica, nettissima con l'intera storia precedente. Cioè ogni rivoluzione si pensa come inizio assoluto di un'epoca nuova, di un mondo nuovo. E non a caso ogni rivoluzione tende a manipolare, modificare in un certo senso il conteggio del tempo e a stabilire appunto la temporalità nuova del nuovo eone, del nuovo periodo storico che ha avuto il suo avvento a partire dall'anno di inizio della rivoluzione stessa. Quindi, come i giacobini contano gli anni rivoluzionari a partire dall'instaurazione della Repubblica dopo la decapitazione del re Luigi XVI, come i bolscevichi contano gli anni della Russia bolscevica a partire dal 1917 e il fascismo italiano, che è un movimento di fatto, è stato un movimento rivoluzionario, non dimentichiamolo, non è un movimento conservatore ma rivoluzionario, e non a caso gli anni erano contati a partire da 1922 e dalla presa del potere di Benito Mussolini. Allo stesso modo, l'età che noi viviamo è un'età che in modo ideale si pensa come fondata sul 68, si pensa come incardinata appunto su questo anno che segnerebbe uno spartiacque fra un mondo, il mondo precedente al 68, un mondo con tutta una serie di sue coerenze, una serie di organici rapporti con la società precedente, quella degli anni 30, 40, 50. C'erano stati già grandi cambiamenti, pensiamo alla motorizzazione di massa, pensiamo al boom economico, a tante cose che già si erano prodotte, però sul piano etico, valoriale, sul piano dell'identità, sul piano della visione del mondo c'era pur sempre una notevole coerenza con il mondo precedente la Seconda Guerra Mondiale. E viceversa, il 68 diventa l'anno di rottura dell'ordine costituito, l'anno che segna uno spartiacque qualitativo, quindi assoluto, fra il primo, un prima e un dopo. E in un certo senso potremmo dire che è corretto leggere così le cose, che è vero che qui siamo di fronte a uno spartiacque di importanza superiore a quella rappresentata dalla rivoluzione, per esempio, comunista del 17 o dalla rivoluzione francese. Perché le rivoluzioni precedenti, l'abbiamo già detto, per quanto radicali e gravi, in fondo non mettevano in discussione l'identità dell'uomo e l'idea di che cosa l'uomo sia così profondamente come la rivoluzione del 68, che come rivoluzione appunto è una rivoluzione interiore, una rivoluzione che sovverte non la società, l'economia, i rapporti di proprietà, la struttura dell'agire economico, ma sovverte l'idea stessa di che cosa sia l'uomo, di che cosa significhi essere umani, di che cosa significhi vivere una vita ricca di senso e di che cosa, di quale sia il fine stesso dell'uomo. E questa frattura spiega molte cose, spiega intanto perché sono i giovani i veri protagonisti del 68. E parliamo di adolescenti in fondo, perché il 68 ha un impatto molto forte anche sui licei, sulle scuole superiori e sull'università, dove troviamo ragazzi che hanno dai 19 ai 22, 23, 24 anni, quindi comunque il 68 essenzialmente colpisce la fascia di chi frequenta il liceo o l'università. È difficile che viva il 68 un operaio che già lavora intensamente alla catena di montaggio, un impiegato che ha una famiglia, un giovane impiegato che ha famiglia, figli da crescere, adulti che sono già impegnati pesantemente in qualche attività. Sono essenzialmente studenti, quelli che poi Pasolini criticherà come figli degeneri della borghesia, vedendo nel 68 una specie di parricidio dove i figli della borghesia bene delle grandi città, coloro che si possono permettere studi universitari, mettono in scena una pantomima di rivoluzione che in realtà da decostruire come dialettica di potere interna appunto alle classi egemoni europee e occidentali. Quindi è una fascia relativamente ristretta di giovani, ma proprio in quanto giovani che frequentano il liceo o le università, sono giovani effettivamente legati spesso a ceti sociali importanti, sono giovani destinati, come di fatto accadrà, a occupare molti posti di potere nella società italiana ed europea successiva. Quindi i leader studenteschi del 68 poi li ritroviamo a essere direttori di giornali, di televisioni, di professori universitari, politici, assessori, deputati, per cui la gravità del 68 è anche nel fatto che manipola, altera in profondità la classe, la futura classe dirigente italiana ed europea e produce dunque un effetto, diciamo, ancora più forte, più intenso di sovversione nel paese stesso. Ogni paese è essenzialmente la sua elite più rappresentativa di potere, di comando, di controllo, e se si sovverte la mentalità di coloro che sono destinati ad avere compiti dirigenziali, è chiaro che ho sovvertito l'intera società. Ebbene, la sovversione rivoluzionaria del 68, abbiamo detto, innanzitutto si pensa come frattura assoluta con il passato. E voi capite che questo principio, che è il principio di ogni rivoluzione, è già in sé abitato dai, diciamo, dai semi della follia, perché ogni grande civiltà è l'opposto, è un tentativo di mantenere intatta una profonda fedeltà alle epoche che hanno preceduto il presente. Quindi la rivoluzione, cercando e producendo artificialmente una frattura violentissima tra passato e presente, di fatto infrange il principio stesso di ogni grande, vera civiltà. Ma la seconda osservazione è ancora più importante, cioè Il 68, come ogni rivoluzione, si pensa come inizio di un processo che porterà l'umanità in un mondo nuovo. Presenta in modo manicheo, cioè il passato come male assoluto, contrapposto a una promessa di bene pienissimo e risolutorio che può essere attuato nella storia. Quanto più si degrada il passato, quanto più si creano le condizioni di possibilità per un avvento nel presente o nel futuro più prossimo di un mondo completamente rinnovato, di un mondo dove il bene può effettivamente trionfare. E così il 68 consiste in questa operazione, da un lato di aggressione intellettuale e culturale al passato, presentato un blocco come male, come mancanza di libertà, di autonomia, di indipendenza femminile, di un'affettività libera, un passato falso, bigotto, vuoto, dominato da principi e valori oppressivi. Ecco che il passato viene dagli intellettuali del 68 degradato e presentato nella luce più negativa possibile. Ma al contempo si contrappone a questo passato rovinoso un presente e soprattutto un futuro che appaiono come una promessa di felicità universale, come la promessa dell'avvento di un mondo nuovo, finalmente liberato da tutto ciò che poteva comprimere la libertà, la personalità e l'affettività delle persone. Dunque c'è una febbre, una vera e propria febbre sociale, una febbre etnica che si rileva in qualunque documentario, filmato, foto, ce ne sono migliaia di manifestazioni durante il 68, di grandi riunioni per concerti rock, e ovunque si vedono sostanzialmente le stesse scene. Persone giovani, spesso seminudi, trasgressivi nel modo di tenere i capelli o la barba, con fiori fra i capelli, trucchi strani o pesanti, vestiti trasgressivi, che ballano, che cantano, che sembrano di colpo lasciare erompere una socializzazione priva di regole, anomica, anarchica, totalmente libera, e ovviamente insieme a questo una promiscuità affettiva, sessuale, sempre più manifesta, sempre più esplicita, sempre più priva di pudore nel manifestarsi pubblicamente. E queste foto, questi filmati, questi documentari, ma anche questi film, ci furono dei famosi film sul 68, mostrano appunto questi giovani come profeti di un ordine nuovo che sta sorgendo, dove tutto ciò che era sacro, tutto ciò che era custodito da leggi non scritte, immutabili e millenarie, sembra di colpo essere saltato, come se fosse franato e si fosse polverizzato repentinamente un intero mondo. E in effetti, in un certo senso, questo mondo è franato. È franato. La rivoluzione del 68, dunque, è guidata da intellettuali, leader, che sono, come li chiamano i politologi, diciamo leader carismatici, paracliti gnostici, vengono chiamati dai politologi, persone rivestite di un'autorità appunto carismatica, cioè che non ha bisogno di dimostrare di essere fondata su argomenti solidi, su ragioni convincenti, un'autorità che esige una sorta di fede da parte di coloro che la accettano, e questi leader annunciano appunto l'inizio di un processo che porterà finalmente il bene nella scuola, nell'università, nella società, nell'economia, nel rapporto fra le persone, in particolare nel rapporto fra gli uomini e le donne e nel rapporto con la sessualità. Al centro di questa, diciamo, tempesta emotiva rivoluzionaria che il 68 è, abbiamo in effetti il problema, chiamiamolo così, della sessualità, dell'affettività. Di colpo, dai giornaletti dei licei alle università, ai centri di ricerca internazionali, è tutto un fiorire spaventoso di inchieste sui costumi dei francesi, degli italiani, degli americani, costumi si intende soprattutto riferiti alla sfera affettiva, sessuale, pulsionale, che viene indagata in tutti i possibili modi, producendo in realtà i fenomeni che crede di descrivere. Quindi c'è un accento evidente sulla sfera pulsionale, affettiva, sentimentale e sessuale. E questa sfera viene presentata come una sfera originaria e sorgiva, da cui sgorga ogni possibile senso, significato, verità della vita. La vita appare come una vita buona nella misura in cui questa sfera è una sfera agita nella più completa libertà, intensità e assenza di regole capaci di normare e disciplinare il rapporto appunto fra i sessi, il rapporto fra le persone. E ci piaccia o no, questo clima culturale fra film, canzoni, televisione, programmi, libri, spettacoli, immagini lungo le strade, con ogni possibile mezzo, in modo ora subdolo, ora esplicito, questa immagine si impone. Questa immagine diventa effettivamente di massa. Diventa un'immagine dell'uomo e della vita che, se noi prendiamo i grandi numeri, ovviamente eccezioni ce ne saranno state, ma essenzialmente la cultura successiva al 68, una cultura che in modo fin troppo esplicito mette al centro appunto della scena questa sfera. E in questa sfera, così posta al centro, questa sfera affettivo, pulsionale, sentimentale, sessuale, messa al centro in modo parossistico, in modo eccessivo, in modo abnorme, la grande vittima, il grande capro espiatorio che aveva fino a questo momento, così si pensa, impedito un pieno e libero dispiegarsi di queste energie affettive e pulsionali, è appunto il matrimonio. Matrimonio cristiano, matrimonio borghese, matrimonio normato dalla Chiesa e dalla tradizione, il matrimonio fondato sulla fedeltà coniugale, sulla temperanza e sulla mortificazione, sulla castità e sull'equilibrio in tutto, soprattutto sulla sostanziale apertura alla vita, quindi sui figli che dal matrimonio nascevano e andavano a costituire il grande fine di donazione della vita e educazione della vita, santificazione della vita, del nascituro, grande fine del matrimonio cristiano. Ebbene, questo quadro è infranto completamente, come un vaso di cristallo percosso da un maglio di ferro, va in mille pezzi. E l'Occidente, in modo particolare i paesi cattolici, perché chiaramente sono quelli più violentemente feriti da questa nuova religione, perché la rivoluzione del 68 è l'imporsi sotto mentite spoglie, senza dichiararla tale, ma di fatto di un nuovo culto luciferiano, satanico, dell'uomo in quanto uomo, dei suoi effetti, delle sue pulsioni più in fondo naturali e più basse. E questo è un vero e proprio culto rovesciato, un culto appunto in questo senso luciferiano, satanico, della natura, perché le pulsioni sono in ultima istanza parte della nostra natura, si assimilano al mondo naturale, al regno animale, non sono certo ciò che fa uomo l'uomo. E questo rovesciamento che mette al centro della rappresentazione del valore dell'uomo la sfera appunto affettiva, affettivo, pulsionale, sessuale, è una rivoluzione che frantuma qualunque visione legata alla grande tradizione cristiana e greco-cristiana precedente. È come se un mondo finisce sotto i colpi, diciamo, dal punto di vista metodologico, definiti come prodigio del sacrilegio. Finisce questo mondo frantumato dal sacrilegio più esplicito, più diretto, più violento di tutto ciò che appunto era sacro nella tradizione precedente, era santo, era sottratto a una critica blasfema e impropria, e invece viene profanato tutto ciò che prima era appunto sacro. profanato in ogni modo, profanato con la pseudoanalisi scientifica, profanato con false statistiche, profanato con false inchieste, profanato con fotografie e immagini, ma l'idea di uomo, di donna e di rapporto fra i sessi, di rapporto con l'amore e coi sentimenti, di rapporto con la sessualità e con i figli, proprio della tradizione cristiana, viene completamente distrutto, viene completamente distrutto. E questo è una tragedia di cui io penso ancora non misuriamo fino in fondo la portata, non riusciamo a misurarlo, perché di fatto ormai una parte immensa e preponderante anche di coloro che sono oggi adulti è cresciuta completamente immersa in questa visione dell'uomo, in questa visione dell'uomo. E qui facciamo una breve pausa musicale, riprendiamo fra pochi minuti. Cari amici, ecco, riprendiamo il nostro cammino. Dicevo, la maggior parte delle persone ormai è nata a ridosso subito dopo questa rivoluzione e quindi non riesce più a misurare l'enormità della rivoluzione stessa. Faccio un esempio banalissimo, il primo che mi viene in mente. Negli anni 50 un bacio rappresentato in un film fra due attori avrebbe in qualche modo turbato il senso del pudore delle persone, e oggi è considerato innocente da quasi tutti, mentre non è affatto innocente. E un manifesto pubblicitario che rappresentasse l'nudità di un uomo o di una donna avrebbe suscitato uno scalpore enorme, oggi non turba più nessuno. E potremmo proseguire dicendo che la vacanza al mare in abiti discinti, in costumi da bagno ridottissimi, era impensabile per una donna sposata negli anni 30 o 40, oggi è costume universale, per quanto sbagliato, e anche in buona fede, molte persone, magari anche sinceri credenti, non si rendono conto più della scandalosità di essere, di esporsi allo sguardo di chiunque, diciamo in mezzo a masse di persone. Ecco, solo per far capire che i costumi sono peggiorati così rapidamente e così profondamente che in un certo senso oggi non abbiamo più la possibilità di capire fino in fondo la profondità della rivoluzione che si è prodotta. E in questo processo rivoluzionario, come in ogni rivoluzione, vale un principio, il principio per cui il mondo nuovo, cioè il mondo nuovo di felicità, perfezione, giustizia, non alienazione, piena soddisfazione di sé, si attuerà non con uno sforzo costruttivo, diciamo, faticoso e impegnativo, ma semplicemente si costruirà distruggendo l'ordine precedente da cui si proviene. Quindi basterà infrangere tutti i limiti, i tabù, i vincoli, le leggi morali che sussistevano, infrangerle consapevolmente, infrangerle materialmente senza quasi accorgersene, per avere instaurato il mondo nuovo. Il mondo nuovo non è un mondo che costa una fatica positiva, nel senso che esige sforzi continuati di costruzione. È un mondo che esige semplicemente la distruzione, l'annichilimento delle strutture alienanti che hanno imprigionato l'uomo fino a quel momento. Così ragiona il rivoluzionario. Ma di fronte al permanere dell'infelicità, del dolore, della fatica, della solitudine, che anzi la rivoluzione esaspera e aumenta, perché non è mai esistita una società infelice come quella successiva al 68. Non è mai esistita una società travagliata dalla frustrazione affettiva, sentimentale, sessuale, quale quella successiva al 68. Non solo non è una società migliore, ma è peggiore da ogni punto di vista, ma è anche una società di profonda infelicità, perché è chiaro che è un'illusione appunto satanica pensare che, dimenticandosi di Dio, cancellando Dio e la sua legge, cancellando gli usi e le tradizioni, i costumi e i limiti che saggiamente la civiltà precedente poneva all'uomo e alle sue passioni, è una pia illusione pensare che io poi sia felice. Per cui pensate al numero di delitti fra coniugati o ex coniugati, al numero di divorzi, al numero di ferite immense che colpiscono tutti coloro che sono vittima poi di questa crisi familiare. Si può dire che non esiste testimonianza di una società più sofferente, più malata, più anche psicologicamente debilitata di quella uscita dal 68. Anche perché, poiché l'essenza del 68 è distruggere il matrimonio e la famiglia cristiana, onde, come spiega lo schema Jaffe, produrre un profondo processo di denatalità a livello mondiale e quindi degradare il matrimonio, degradare la famiglia, degradare l'idea di fare figli e corrompere, rendendoli viziosi i giovani, corromperli attraverso la seduzione di una sessualità illimitatamente libera, è evidente che può provocare solo una catastrofe e un'infelicità spaventosa in tutti. Ma a netto di questo, la rivoluzione, proprio per in fondo anche giustificare il permanere della sofferenza, si difende dalla prova fattuale che ha provocato un disastro, semplicemente invocando più rivoluzioni. Cioè la rivoluzione, quando fallisce, e ogni rivoluzione è sostanzialmente la storia di un fallimento, si appella per spiegare il fallimento al fatto che non ancora tutti hanno capito la rivoluzione, non tutti ne adottano i valori, qualcuno lavora contro e soprattutto che non c'è stata ancora una rivoluzione sufficientemente profonda e radicale. E quindi la follia del principio rivoluzionario, che è folle, diciamo, proprio in sé, a livello dei principi, produce una follia esponenziale ancora maggiore, perché si difende dalla denuncia di come tutto sta peggiorando, la rivoluzione del 68, invocando come scusa il fatto che la rivoluzione non è ancora stata abbastanza rigorosa, è abbastanza completa e abbastanza profonda. Chiaramente siamo in pieno utopismo. 68 è un'ideologia rivoluzionaria, è una rivoluzione, e come tutte le rivoluzioni sogna un mondo nuovo di felicità e perfezione su questa terra, e questo sogno del mondo nuovo è un utopismo, una forma di utopia che si autogiustifica, perché proprio in quanto non è mai accaduta abbastanza la rivoluzione, c'è sempre qualche altro passo da fare in avanti prima di potersi dire pienamente in possesso di un successo duraturo. Quindi c'è una sorta di autogiustificazione veramente perversa dei rivoluzionari dei propri fallimenti, che i fallimenti sono spiegati col fatto che non si è ancora usato abbastanza contro le odiate istituzioni del passato. Ecco che questa morsa, questa terribile pressione che riceve il matrimonio cristiano ne spiega almeno in parte la crisi enorme che segue al 68. Ci furono anni in cui sembrava quasi di doversi vergognare a essere fedeli alla moglie o al marito, a essere contro la coppia aperta, a essere contro una sessualità trasgressiva, a non usare la contraccezione o avere una famiglia numerosa, una famiglia con molti figli. Chi aveva molti figli era già deriso abbondantemente, era visto come una specie di pazzo, come una persona che non ha capito niente della vita. E quindi è chiaro, lentamente tutto va in rovina, tutto va in rovina, tutto sembra tramontare, e tutto di fatto tramonta, non solo sembra, ma effettivamente tutto tramonta. E di conseguenza noi oggi ci troviamo in un vero e proprio deserto, non c'è altra parola sufficiente a esprimere lo stato in cui ci troviamo, un deserto terribile, perché infranto il matrimonio è infranta la famiglia, e infranta la famiglia è infranta la cellula fondamentale di ogni corpo sociale, il primo corpo intermedio, il più importante, quello dove sorge e tramonta la vita, quello dove il fanciullo, il bambino e il fanciullo vengono educati e vengono radicati nel loro passato, ricevono i principi morali, etici, che permettono loro di crescere come uomini, di sviluppare un profondo senso di responsabilità, di operare come cellule sane nel corpo sociale. Distrutto il matrimonio e distrutta la famiglia, e distrutta la famiglia e distrutta la possibilità per il fanciullo, per il bambino, di crescere in un contesto di amore autentico, di responsabilità, di serietà, di comprensione di come appunto la vita abbia un valore nella misura in cui dedicata a compiti alti che trascendono la nostra semplice pulsionalità. Ecco che tutta la crisi dell'Occidente odierno si può ricondurre alla crisi del matrimonio e della famiglia, e questa crisi si può, senz'altro si può e si deve ricondurre come a detonatore essenziale all'attacco che subisce durante il 68. E guai alle società che si permettono di irridere alla famiglia e al matrimonio, di ridere dei valori più santi che appunto ci possono essere, come la fedeltà coniugale, come la moderazione, come l'accettazione solo di comportamenti secondo natura, come l'apertura alla vita. Quando si ride di queste cose, quando si ride della vita nascente, è chiaro che la morte di una società è molto vicina. È molto vicina e direi quasi è inevitabile. Ma andiamo dunque a concludere facendo notare un'ultimissima cosa, brevissima, ovvero la seguente, che questa la rappresentazione che è un po' il cuore del 68, ovvero l'idea che ciò che sta in basso, desideri, il piacere, la sessualità, le pulsioni, deve comandare, deve stare in alto e deve subordinare a sé la ragione, la vita spirituale, l'arte, la bellezza, ogni altro valore. Questo rovesciamento, questa subversione, questa sovversione, cioè questo portare in alto ciò che sta in basso, ciò che sta sotto, è qualcosa di tutt'altro che finito, che concluso. Semmai qualcosa che non ha cessato di aggravarsi, in quanto è evidente che se, come col 68 si inizia a fare, l'affetto, il sentimento, l'innamoramento, l'amore, la relazione fra uomo e donna non è più posto sulla linea finalistica del matrimonio e dell'apertura alla vita, ma è posto sulla linea edonistico-sentimentale. Del piacere, della sessualità liberata, quindi sterile e infeconda, della ricerca compulsiva di emozioni cieche, passioni cieche non sono più preludio a null'altro di più grande, di più alto. Ebbene, è chiaro che in questa linea diventa logicissimo, diventa del tutto coerente l'omosessualismo e in generale diffondersi crescente. Di qualunque pratica contro natura, perché appunto se il fine non è più la vita ma è il piacere, questo è il senso ultimo del 68, fine dell'atto coniugale, non è più la vita ma è il piacere, è evidente che laddove la persona ritenga, pensi o di fatto veda che estrae quantità di piacere maggiore da qualcosa che è diverso dal rapporto ordinato da Dio e fra uomo e donna, è chiaro che tutto diventa possibile. Se la vita ha senso in quanto sfogo immediatamente le mie pulsioni, i miei effetti, le mie passioni, è chiaro che non posso più distinguere fra vizio e virtù, fra comportamento naturale, normale, comportamento vizioso e distorto, perché il fine, piacere, soddisfazione personale, benessere personale sovrasta qualunque riflessione sul mezzo per raggiungere quel fine. E con questo noi ci fermiamo, ricordando che è un gravissimo errore del mondo cattolico e conservatore attaccare magari le grandi ideologie come il comunismo, il nazismo, il fascismo, ma al limite anche il liberalismo, che è pur sempre un'ideologia ed è la peggiore. Ma in modo un po' astratto, dimenticandosi che la vera grande rivoluzione, la vera ideologia che ha distrutto il mondo tradizionale, il mondo precedente, è la rivoluzione aperta appunto verso la fine degli anni 60, con un lavoro a prima vista apparentemente innocente, in realtà molto grave, di distruzione del quadro etico tradizionale. Con questo ecco. Ringrazio per aver partecipato alla trasmissione Matrimonio Cristiano. Abbiamo sostanzialmente concluso questa ricognizione molto rapida sul 68 come massimo momento d'attacco al matrimonio cristiano. Al prossimo incontro riprendiamo il nostro cammino consueto di analisi e ricostruzione positiva, teologica, morale e filosofica del matrimonio cristiano. Grazie per la partecipazione e buona serata a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Ave Maria.